hidden of my sky of.
E allora sì, rientriamo in voce quando sono le 11:15 per questo redazionale, per un redazionale della mattinata in cui proveremo un attimo a fare un quadro, a tenere le fila di quanto sta succedendo su un altro fronte di attacco frontale, diciamo, non solo ai diritti ma anche alle esistenze delle persone trans e non binarie. Lo faremo insieme a delle voci che sono qui con noi in studio stamattina, ma anche con dei collegamenti telefonici. Di questo tema, insomma, ogni tanto proviamo a dare conto nelle rassegne stampa perché i giornali ne parlano, ovviamente ne parlano male, con molte imprecisioni, con molti luoghi comuni, perpetuando un po' uno stigma nei confronti delle persone trans e non binarie. Ripartiremo appunto dall'attacco frontale che il governo, questo governo, il governo Meloni, in continuità diciamo anche un po' con i governi precedenti ma in maniera ovviamente più campale ed esplicita, sta portando avanti nei confronti di alcuni servizi destinati alle persone trans e non binarie. Abbiamo visto cosa sta succedendo all'ospedale Careggi di Firenze, insomma da questo ripartiremo un po' per capire cosa si sta muovendo. Insomma, se voi siete d'accordo, quando sono le 11:16 inizierei subito, lascerei subito la parola a le persone che sono qui in radio stamattina, se ci volete un po' fare un punto su quello che sta succedendo, considerando che dai microfoni di questa radio non ne abbiamo ancora parlato in maniera approfondita, quindi chi ci ascolta magari ha bisogno un attimo di ripercorrere gli step precedenti rispetto ad oggi.
Buongiorno, grazie Radio Onda Rossa per questo spazio. Allora, cerchiamo di fare un recap molto veloce in quello che sta succedendo e in questa ondata di straordinari attacchi alla comunità trans in Italia. Le vicende iniziano a dicembre di 2023 con un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Gasparri che porta alla luce alcune cosiddette criticità della struttura medico-ospedaliera Careggi, soprattutto per quanto riguarda i servizi rivolti a persone piccole e adolescenti trans. Infatti l'ospedale del Careggi è una delle pochissime strutture in Italia che prende effettivamente in carico, quindi anche fornendo poi terapie mediche alle persone piccole e adolescenti trans, ed è su di loro che si concentrano gli attacchi. Ovviamente in modo strumentale la politica ha parlato sempre di bambini, quando effettivamente di bambini non si tratta, si tratta appunto di preadolescenti e adolescenti, mentre per i bambini trans si tratta più di un accompagnamento di tipo psicoterapeutico. L'attacco e l'interrogazione parlamentare dell'onorevole Gasparri si concentra in particolare su un farmaco sospensore della pubertà, la triptorelina, un farmaco che dalla comunità scientifica internazionale è ritenuto sicuro e che viene anche qui strumentalmente, il linguaggio ha un ruolo molto importante all'interno di quelli che sono gli attacchi politici, viene chiamato bloccante della pubertà. In realtà si tratta di farmaci sospensori che permettono delle scelte, delle riflessioni più ponderate, perché sospendono gli effetti dello sviluppo puberale, evitando così, secondo numerosi studi, anche con quelli riportati dall'associazione Genderlands, un'associazione di genitori di persone trans molto importante in Italia, che fa un ottimo lavoro anche di archivio e di restituzione di quelli che sono documenti scientifici e dibattito internazionale. Sono appunto dei farmaci ritenuti sicuri che permettono di mettere, diciamo, in stand by gli sviluppi puberali e di prendere delle scelte più ponderate anche attraverso un percorso psicoterapeutico e psichiatrico. A questa interrogazione parlamentare di Gasparri fanno seguito una violenta petizione dell'associazione antiabortista e antiscelta denominata Pro Vita e una serie di atti depositati alla Camera. Uno di questi è quello dell'onorevole Zanella, di Europa Verdi, cofirmato dal Partito Democratico, un documento che vi permetto di dire molto problematico e violento, che attacca il cosiddetto modello affermativo italiano. Per modello affermativo italiano si riferisce al fatto che in teoria, ma non in pratica, le persone trans in Italia non sono patologizzate e psichiatrizzate, cioè non vengono trattate come delle persone malate che vanno in qualche modo convertite e che hanno bisogno di una guida psichiatrica, ma che possono autodeterminarsi, quindi scegliere per sé all'interno di percorsi strutturati che, mi preme dire, hanno a che fare sempre con dei team multidisciplinari, quindi abbiamo i neuropsichiatri, gli psicologi, gli psichiatri, endocrinologi, quindi si tratta di gruppi dalle diverse, insomma, capacità, si tratta veramente di percorsi che sono ben lungi da leggi anche di altri paesi vicini, come abbiamo visto negli ultimi giorni i nuovi modelli della legge sull'autodeterminazione della Germania o anche in Belgio e in Olanda. A questi, l'atto depositato dall'onorevole Zanella ha fatto seguito anche quello dell'onorevole Piccolotti di Sinistra Italiana, sicuramente in un quadro più affermativo, a cui ha partecipato nella scrittura anche la già citata associazione di Genderlands. A questi atti depositati, come voi sapete, ovviamente seguono degli audit parlamentari, quindi dei momenti di discussione allargata con professionisti, esperti e qualche volta anche persone esperte della società civile, in cui si interroga su questo determinato argomento. In questo caso il tema degli audit sono nello specifico, diciamo, la disforia per le persone trans. La disforia sarebbe, diciamo, è un termine che viene dalla psichiatria e si fa riferimento allo stato di profondo malessere che vivono le persone trans rispetto a un'incongruenza di genere. Si tratta di un termine che viene ritenuto superato, ma che tuttavia rimane molto importante per parlare delle questioni trans, e appunto i farmaci sospensori, che tra l'altro non vengono utilizzati solamente per le persone preadolescenti, adolescenti, ma vengono utilizzati anche per esempio dalle persone trans non binarie in terapie di tipo misto, quindi per non avere magari dei risultati non desiderati rispetto alle terapie affermative ormonali. In questi audit si sono susseguiti una serie di interventi anche molto violenti da parte, per esempio, di bioticiste che hanno fatto riferimento, diciamo, anche con un cherry picking, quindi con una selezione parziale di fonti medico-scientifiche, ad inquadrare appunto le persone trans come persone, come soggetti deboli, malati e che hanno bisogno di assistenza e di cura, quindi in altre parole di un controllo più stringente e più psichiatrizzante da parte dello Stato. La retorica ovviamente delle bambine trans è stata portata avanti a piesto spinto. Il soggetto, diciamo, quello bambino non visto nella sua autodeterminazione, anche nella possibilità di parlare ed esprimere quello che desidera, ma un soggetto da controllare, salvare, mi viene da dire, da salvare da noi, da salvare dalle persone trans. Grazie all'intervento anche di associazioni trans sul territorio italiano, storiche come il MIT di Bologna, il Movimento Identità Trans, Libellula di Roma, Gender X e Gender Lens, è stato possibile che a questi audit, diciamo non nei primi ma nel secondo, si sono potute sedere anche le associazioni e portare uno sguardo di persone, non solo di persone trans, ma anche di persone che hanno a che fare direttamente con poi la vita e i vissuti delle persone trans. Attualmente è uscito l'esito dell'ispezione al Careggi, che appunto andavano a verificare le modalità di prescrizione della triptorelina, che sollevano, diciamo, cito testualmente, elementi di criticità molto significativi. Gli elementi di criticità molto significativi che rilevano dall'ispezione sono appunto quello che viene sottolineato: la mancanza di un neuropsichiatra. Specifico qui che ovviamente il neuropsichiatra infantile è presente all'interno del sistema del Careggi, ma diciamo non presente fisicamente in struttura. Questo è stato uno dei punti su cui si sono concentrati per poter attaccare un servizio che salva le vite delle persone trans, un servizio fondamentale, una delle pochissime, forse una delle due uniche strutture in Italia che prendono veramente in carico persone giovani trans. E per riassumervi l'esito di questa ispezione, c'è un'ulteriore stretta molto forte riguardo la salute trans in generale e nello specifico quello delle persone piccole, in chiave patologizzante e psichiatrizzante. Cioè quello che si vuole fare attraverso, diciamo, questi risultati di questa ispezione è praticamente posticipare l'accesso ai farmaci sospensori fino ai 14 anni, quindi in un'età in cui una persona può scegliere da sola di iniziare addirittura una terapia affermativa ormonale, quindi è dove in cui gli sviluppi puberali ci sono già stati tutti. L'esito di uno sviluppo puberale per una persona trans può avere un impatto molto pesante per la vita delle persone trans. Ci sono numerosissimi studi, uno citato da Genderlens della International Health parla di istinti suicidari, depressione, stati disturbi dell'ansia e altre, diciamo, patologie di questo tipo. Quindi per rispondere anche agli audit e alle affermazioni che sono state fatte in questi giorni in Parlamento, siamo magari delle persone malate perché il nostro Stato ci rende delle persone malate, non ci fornisce il diritto fondamentale al diritto alla salute e rende le nostre vite delle vite peggiori.
Mentre tu parlavi, mi venivano in mente una serie di collegamenti, poi ti lascio la parola. A parte, appunto, vorrei dire che nel corso di questa mattinata, insomma della prossima mezz'ora, 40 minuti di questo redazionale, sentiremo in collegamento telefonico sia Genderlens che Libellula, quindi insomma avremo modo di continuare a parlare di queste audizioni parlamentari. Però intanto vorrei dire delle cose. La prima cosa, appunto, sentivo anche la rassegna stampa questa mattina, questo utilizzo delle ispezioni ministeriali, no? Che ha riguardato l'ospedale Careggi, ma ha riguardato anche le scuole. Insomma, mi sembra che il governo sia molto attivo nello spedire ispettori.
Sì, molto, molto.
A destra e a manca, appena esce una notizia, insomma, subito partono gli ispettori. Hanno riguardato singoli professori, singole scuole, singoli ospedali. E mi sembra che al di là poi di andare a trovare la magagna, insomma, il punto sia creare un po' un clima intimidatorio, anche un dibattito pubblico intossicato da notizie non solo false, ma appunto che vertono su tutta una serie di temi, perché poi quando si toccano le persone piccole, i bambini, le bambine, insomma è sempre un argomento che viene utilizzato in maniera strumentale. Lo vediamo con l'immigrazione, lo vediamo anche con la retorica sulla natalità, insomma questa spinta sulla famiglia, sui bambini, proteggiamo i bambini, l'educazione affettiva.
Sì, negli ultimi scuole, giorni, no? Anche con il fatto che è tornato poco sui giornali il caso Bibbiano, esatto, su cui era stato fatto un puzzo enorme. Adesso praticamente sono stati assolti tutti, i giornali non ne parlano più, ma intanto abbiamo avuto anni di retorica su questo.
Sulle persone piccole, il punto è che diciamo brandire il tema della protezione dei bambini, da un lato diciamo serve a bloccare tutta una serie di istanze di riforma, di miglioramento, anche di tutela dei diritti, e poi comunque propone un'idea delle persone piccole unidimensionale, nel senso come persone non in grado di scegliere, non in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie necessità, e anche un'idea di educazione, di come vanno educate le persone piccole, completamente unidirezionale e soprattutto molto appaltata alla famiglia, come se fosse un'entità in cui non si deve entrare, la piena autonomia dei genitori di crescere le proprie creature nel modo in cui meglio credono, senza ingerenze da parte di insegnanti, dello Stato, di fantomatiche lobby, quando poi insomma sappiamo che dentro la famiglia invece si innestano dei sistemi di violenza cis-eteropatriarcale che comunque condizionano le nostre vite. L'altro tema, e poi appunto qui entriamo un po' nel versante un po' più scientifico-clinico, no? Diciamo sia nelle audizioni parlamentari ma anche poi in alcuni articoli, io ne leggevo appunto uno ieri di Marina Terragni sul Foglio, insomma si utilizza la retorica della scientificità, cioè quanto appunto cosa ci dice la scienza. La scienza viene tirata un po' per la giacchetta a destra e a manca nelle audizioni parlamentari dal comitato di bioetica. Noi dai microfoni di questa radio abbiamo fatto uno speciale proprio sul comitato di bioetica, andando a vedere poi chi siede nel comitato di bioetica, perché effettivamente poi proporre una visione della scienza come neutrale e oggettiva è molto pericoloso, perché poi chi fa ricerca sono persone che hanno le loro ideologie ben strette nei loro zainetti e che comunque stiracchiano anche i risultati degli studi, non raccontandoli in maniera trasparente rispetto poi a diciamo i campioni, a chi vanno a interessare questi studi, e in realtà poi manipolando anche i dati per arrivare a delle conclusioni ben specifiche. Quindi appunto volevo un po' spostare il focus su questa cosa della scientificità, di cosa ci dicono gli studi, della reversibilità dei cosiddetti bloccanti, che è un altro tema che molto spesso viene fuori. E infine, poi appunto mi azzitto perché insomma abbiamo tante altre cose da dire, mi preme evidenziare come diciamo degli attori molto attivi in questa retorica diciamo che è stata chiamata anti-gender, ma comunque più in generale anti-scelta, siano appunto i gruppi fondamentalisti cattolici e pro-life, in una asse di alleanza molto molto solido tra appunto il movimentismo dal basso degli anti-scelta, l'associazionismo e i loro esponenti diciamo che stanno nel mondo della politica, che anzi adesso sono riusciti ad arrivare all'interno della compagine di governo, in un attivismo diciamo impressionante rispetto a un attacco frontale a tutta la libertà di scelta e di autodeterminazione, che va dall'aborto all'affermazione, i percorsi di affermazione di genere, a diciamo le nascite, la scelta anche di non essere genitori. Quindi insomma penso che di fronte a questo asse diciamo di attacco frontale servirebbe chiaramente una risposta il più possibile trasversale a tutela della nostra libertà di autodeterminazione sui nostri corpi. Detto questo, io ti lascio la parola a un altro compagno che è qui in radio, che magari ci fa un po' un punto sulla scienza.
Ma allora intanto buongiorno a tutte e tutti e tutte. La scienza, non mi soffermerò troppo proprio sulla scienza e sulla scientificità delle ricerche, perché la ricerca soprattutto in quest'ambito diciamo è oggettiva a metà, nel senso che se si vuole dimostrare qualcosa da un lato o dall'altro si può fare. Un esempio sono le terapie di conversione. Ovviamente quando vengono intervistate e prese diciamo come campione di persone partecipanti a una ricerca, persone che hanno fatto una terapia di conversione probabilmente, e che diciamo hanno una narrazione di pentimento e di bisogno di risoluzione del problema legato all'identità di genere, probabilmente quello che esce è che le terapie di conversione hanno aiutato le persone a guarire, no? Quindi questo per quanto riguarda il concetto di scientificità. Poi a mio avviso ci sono studi più scientifici di altri, e comunque la ricerca sui sospensori della pubertà, come in generale sulla salute trans, è ampissima, e quello che dimostra anche a livello sia di numerosità di studi sia di rigorosità di studi è molto più dalla parte della necessità di percorsi affermativi rispetto poi agli outcome positivi di salute mentale. E quello che ci tengo a dire rispetto anche al discorso che si faceva sull'autodeterminazione delle persone piccole è che non si tratta solo di persone piccole, ma la questione dell'autodeterminazione per quanto riguarda le persone trans è una questione diciamo da sempre problematica, nel senso che le persone trans sono da sempre patologizzate. Siamo obbligati a passare per la valutazione di psicologi per ottenere la diagnosi di disforia di genere, che è una diagnosi derivante appunto da un portato psichiatrico e dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM, e poi dobbiamo passare dalla valutazione di giudici, che si basa sulla richiesta di questa diagnosi per poter accedere ai percorsi legali. Quindi innanzitutto serve la diagnosi di disforia di genere per accedere ai percorsi medici, agli ormoni, a eventuali interventi chirurgici, e poi per la valutazione di giudici che spesso non sanno nulla rispetto a queste questioni e che decidono per noi se possiamo o meno autodeterminarci, no, o meglio diciamo utilizzare il nome e il genere in cui ci riconosciamo, levato il fatto che il genere non binario non è nemmeno riconosciuto a livello legale. Questo per dire che il modello affermativo di cui tanto si parla adesso a me viene molto da ridere, perché non esiste, nel senso che non viene applicato se non da pochissime persone, diciamo, nella loro singolarità. E magari venisse applicato, magari ci fosse un attacco tra virgolette al modello affermativo, e mentre le cliniche sostanzialmente storicamente si distinguono per avere un approccio molto di gatekeeping, cioè nel senso di richiedere dei percorsi molto lunghi di valutazione e anche di valutazione, quindi diciamo in cui, che viene passata come supporto psicologico, ma che di fatto viene vissuta molto spesso dalle persone più come un esame che come un accompagnamento utile, no, al proprio percorso. Inoltre le cliniche sono poche in Italia, non sono presenti in tutte le regioni e hanno delle liste di attesa già molto lunghe, quindi tutti questi processi che poi accadono a livello come quello a cui stiamo assistendo ha una ripercussione, ha un impatto immediato e reale sulle nostre vite, di allungamento anche di liste di attesa che sono già lunghe, si parla di mesi, ma si parla di anni di attesa, e questo ha una ripercussione ovviamente sulla salute mentale delle persone, che devono aspettare mentre sostanzialmente stanno male rispetto a tutta una serie di questioni, cioè, altrimenti, come dire, non ci rivolgeremmo a dei servizi. Questo vuol dire che la transizione diventa anche un privilegio di classe, perché parliamo ovviamente di cliniche pubbliche, e quindi per poter accedere tramite sistema sanitario nazionale agli ormoni. E diciamo, rispetto a tutto l'ambito dell'autodeterminazione mancata, anche da persone adulte, anche quando siamo persone adulte, ci ritroviamo a essere infantilizzate all'interno di questo meccanismo in cui non possiamo, diciamo, parlare per noi. Continuano a parlare di noi senza far parlare noi, eppure il sapere trans è creato da noi e per noi è immenso, e spesso è superiore a quello che ci viene dato dall'alto. Spesso non ci vengono date le informazioni necessarie a poter decidere poi come procedere. E direi, giusto per concludere, una nota un po' più positiva, che per fortuna noi ci siamo, nel senso che le persone trans sono tantissime, sono sempre di più, nel senso che sono sempre più visibili, e per fortuna direi condividiamo tra noi le esperienze e le informazioni che abbiamo acquisito nel tempo, e direi anche che noi siamo le persone più esperte, quindi è ora che, diciamo, da tutti i punti di vista istituzionali e dall'alto, insomma, comincino a far parlare noi.
Prima di, diciamo, stabilire il primo collegamento, forse mi sono persa questa cosa, però forse sarebbe anche interessante raccontare cosa invece sta succedendo a Roma, nel senso che invece è stata annunciata la creazione di un altro servizio in un ospedale diciamo particolare, nel senso che nella città di Roma si conosce molto bene e che diciamo non è proprio la nostra idea di servizio pubblico, ecco.
All'ospedale Gemelli di Roma, che non è un ospedale pubblico ma è uno degli ospedali più grandi e più riconosciuti all'interno della nostra città, è stato aperto uno sportello, si legge, per la disforia di genere. La disforia, questa parola torna sempre all'interno di queste narrazioni, di cui non si hanno abbastanza notizie, ma sia da un punto di vista di composizione di chi lavora all'interno di questo sportello, da chi viene finanziato questo sportello, e dal fatto che di fatto questo servizio poi non permette l'accesso a terapie ormonali affermative, tutto, diciamo, ci fa pensare in maniera molto specifica a un centro di conversione. Alcune persone si sono mosse per cercare di comprendere meglio quello che sta succedendo, e le informazioni che ci giungono sono di un servizio in cui anche solo per accedere a una valutazione, a un discorso rispetto a discorsi affermativi, bisogna fare più di un anno di psicoterapia. È una cosa incredibile. Ovviamente occorre specificare che, per esempio, i percorsi affermativi di genere di cui parlava prima il mio compagno, sono lunghissimi, anche solo per prenotare una prima visita. Qualche volta sono liste di attesa che vanno dai 6 mesi a 2 anni, le richieste sono sempre di più, i centri, come stiamo vedendo, sono sempre di meno, quindi si tratta di percorsi molto lunghi, oltre che molto difficili e patologizzanti. Questo succede nella nostra città, in un ospedale molto grande che serve tantissime famiglie, che si rivolge innanzitutto alle famiglie e alle persone adolescenti. Mi chiedo con i brividi cosa succede magari a una famiglia che ha delle domande, ha delle perplessità, vuole confrontarsi con delle persone specialiste e si ritrova all'interno di un servizio di terapia di conversione. Ricordiamo che in Italia le terapie di conversione non sono illegali, nel 2024 non sono illegali, quindi è possibile aprire questi centri, anche come questo molto finanziati, ed è anche molto difficile rintracciarle, perché ovviamente non si dichiarano delle cliniche di conversione, ma quello che fanno attraverso un approccio psicoterapeutico e psichiatrico continuano, insomma, e dei campi chiusi all'interno, diciamo, proprio rieducativi, si occupano delle persone LGBTQA, in questo caso specifico delle persone trans, per cercare di convertirle all'eteronorma.
Ecco, quindi questo è il quadro che ci si prospetta, sicuramente un quadro a tinte molto fosche. Quando sono le 11:41 forse possiamo fare un piccolo stacco musicale, intanto che proviamo a stabilire il primo collegamento di questo redazionale.
Quit this world.
Eccoci tornata. Adesso abbiamo un collegamento da Genderlens, che è l'associazione italiana, una delle più rimarchevoli che abbiamo, che si occupa dei genitori, delle famiglie di bambini e adolescenti trans. Ciao, benvenuta. Ti volevamo chiedere qual è l'impatto che sta avendo sulle famiglie e sulle persone piccole e adolescenti trans rispetto agli attacchi alla salute trans, anche del caso del centro medico ospedaliero del Careggi.
Sì, buongiorno a tutti, a tutte e a tutto, e vi ringrazio per questo spazio. Diciamo che la situazione è molto complessa per le famiglie, anche perché voi avete, ho ascoltato un po' quello che avete detto prima, e ci sono diversi attacchi in questo momento da più parti, e diciamo quella che mi sento di fare io è anche una piccola denuncia nei confronti di tutte le parti politiche, perché in questo momento quello che noi come associazione e poi come singole famiglie stiamo rilevando è che si sta facendo quasi campagna elettorale sulla pelle dei nostri figli e delle nostre figlie. Perché appunto non abbiamo ancora avuto modo di leggere per intero la relazione che il Ministero ha inviato all'ospedale Careggi, ma effettivamente le criticità che sono state rilevate e le richieste di correttivi che sono state fatte all'ospedale non sono cosa da poco. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Toscana ha cantato vittoria, nel senso che ha proclamato su tutti i giornali che si tratta di correttivi che possono essere fatti nel giro di qualche giorno, che quindi l'attività dell'ambulatorio non si ferma, però di fatto mi dispiace dare questa notizia, di fatto l'attività per le nuove prescrizioni si è fermata, perché c'è stato il blocco delle nuove prescrizioni, per cui i ragazzi che stavano aspettando il piano terapeutico, che avrebbero dovuto iniziare la terapia nelle prossime settimane, sono rimasti a piedi, nel senso che non c'è una soluzione per loro, non ci sono tempistiche per la risoluzione di questo problema, e come dicevate voi il tempo è fondamentale, nel senso che prima non si è parlato bene di quando vengono utilizzati i sospensori della pubertà. Si tratta comunque di farmaci che vengono utilizzati quando viene richiesto dalla persona in una determinata fase dello sviluppo, e servono a non far sviluppare quei caratteri secondari che poi in alcuni casi effettivamente sono irreversibili, perché ad esempio nel caso delle persone assegnate maschio alla nascita, la barba, il pomo d'Adamo, l'abbassamento della voce, sono tutte modifiche irreversibili. Nei casi di queste giovani persone, anche attendere 6 mesi può essere qualcosa di molto pesante da vivere. Io quello che mi sento di dire è che come genitore, come mamma di una giovane persona trans, quello che mi spaventa di più è questa patologizzazione estrema del percorso dei nostri figli, perché forse una cosa che non è chiara, forse in un convegno qualche giorno fa qualcuno ha chiesto: ma perché è stato preso di mira il Careggi? Non ci sono altri centri in Italia? Effettivamente ci sono degli altri centri in Italia che possono prescrivere la trittorellina e che seguono i nostri ragazzi, però come dicevate voi il problema è che forse il Careggi è l'unico centro ad avere un approccio realmente affermativo. E i correttivi che sono stati chiesti dal Ministero invece sono a mio avviso un tentativo di rendere il Careggi molto più simile agli altri centri presenti sul territorio italiano, e quindi rendere il loro percorso estremamente patologizzante, chiedere l'intervento pesante di un neuropsichiatra infantile, una psicoterapia settimanale, che in alcuni casi può anche essere necessaria, ma in altri casi magari no. Perché appunto un conto è seguire un percorso medicalizzato, cioè prendere il farmaco nel momento in cui è necessario. Un altro conto è patologizzare questa condizione. E io adesso non so se voi avete altre domande specifiche sulla situazione. Posso dire in breve quello che stiamo facendo come associazione per le nostre famiglie. Innanzitutto siamo costantemente in contatto con le associazioni estere, perché voi parlavate di disinformazione, la disinformazione su questo tema in Italia ha raggiunto veramente delle vette inarrivabili, secondo me, perché continuano a essere pubblicati degli articoli che delineano una situazione all'estero che non esiste. vengono sempre presi, diciamo, ad esempio il caso del Regno Unito o di altri paesi che che sembrano aver fatto un passo indietro rispetto ai percorsi di affermazione di genere per le persone piccole. In realtà quello che le associazioni estere ci riportano è che comunque, ad esempio, i servizi non si sono mai interrotti, come di fatto sta avvenendo qui in Italia. E il confronto con altre, diciamo, con altre organizzazioni come TGU, ILGA, MERMES, ci permette anche di fornire delle risposte concrete alle famiglie, anche in merito agli studi che vengono pubblicati all'estero e che molto spesso in Italia non vengono presi in considerazione. Ieri sono usciti tanti articoli su questo rapporto CAS, che è, diciamo, la pediatra a cui il Servizio Sanitario Nazionale Britannico ha affidato uno studio indipendente che poi ha portato al ridimensionamento dei servizi. Si tratta di uno studio di 414 pagine che neanche noi abbiamo avuto modo ancora di leggere nel dettaglio, e io mi chiedo come abbiano fatto tantissimi giornali a riportare delle notizie su quel documento, che è veramente un documento molto complesso da leggere.
Sì,
ecco.
Infatti ti interrompo solo un secondo, perché proprio l'articolo a cui facevo riferimento prima, di appunto Marina Terragni sul Foglio, commentava proprio questo studio e faceva una chiusa dell'articolo dicendo che anzi questo studio di 400 pagine non andava fino in fondo, e la giornalista, ora le sto facendo anche un complimento, insomma auspicava che il passaggio ulteriore sarebbe stato proprio quello di vietare un approccio affermativo ai percorsi di genere, invece auspicava un supporto di tipo, diciamo, anzi un irreggimentare questi percorsi in un ambito psichiatrico, diciamo.
Sì, non ho letto l'articolo di Marina Terragni, ma non mi stupisce questa chiosa finale dell'articolo. Io quello che che dico sempre alle famiglie, perché appunto vorrei precisare questo, anche nella maggior parte dei centri a cui le nostre famiglie si rivolgono, anche i centri che dicono di avere un approccio affermativo, la prima cosa che viene detta alla famiglia, viene citato uno studio che è di circa 15 anni fa, che in cui si affermava che nell'80% dei casi la varianza di genere che si manifesta in età infantile viene superata nel corso dell'adolescenza. Si tratta di uno studio che è stato smentito ovunque, però sta di fatto che una famiglia che arriva in uno di questi centri, è capitato anche a me, gli viene detto: state tranquilli, perché nella maggior parte dei casi è una fase. Ora, capite bene che una famiglia che non ha gli strumenti per andare a cercare le informazioni giuste e si affida a un professionista, rischia di trovarsi invischiata in un percorso da cui poi è difficile uscire, perché poi nel momento in cui il bambino o la bambina vengono sottoposti a una visita neuropsichiatrica, ci sono tutta una serie di test, di domande che vengono fatte, alla fine è abbastanza facile trovare anche delle, tra virgolette, patologie associate, ma mi sembra, diciamo, abbastanza normale, perché se io sono una persona assegnata maschio alla nascita e nel momento in cui esco con una donna, o nel momento in cui chiedo di essere chiamata con pronomi femminili, ho tutta la società che mi rema contro, e se mi va bene mi prendono in giro, se mi va male ho le maestre che mi insultano, che convocano i miei genitori. È ovvio che poi queste giovani persone sviluppino ansia, stati depressivi, comunque insomma tutta una serie di problematiche che in realtà non dipendono dalla varianza di genere in sé, ma dipendono dalla società e dall'ambiente esterno. Il fatto che si chieda di un intervento pesante dei medici risulta ancora più assurdo se pensiamo a quello che succede ai ragazzi cisgender. Io ho due figlie, la mia figlia maggiore ha manifestato da sempre, è assegnata femmina alla nascita, ha da sempre manifestato la sua identità di genere, ma non ha dovuto confermarla a nessuno. Nessuno ha cominciato a chiederle: ma sei sicura? Ma come mai? Come ti senti? Ma perché fai queste affermazioni? Perché parli di real femminile? Cioè, gli altri, diciamo, i bambini e le bambine cisgender maturano la loro, manifestano e maturano la propria identità di genere verso i 3-4 anni, cominciano ad essere consapevoli di questa cosa. Perché io devo accettare devo accettare questa identità solo nel caso in cui corrisponda al sesso assegnato alla nascita, e devo invece, nel caso in cui non corrisponda al sesso assegnato alla nascita, cominciare un percorso che è veramente una via crucis, perché è un percorso davvero, davvero assurdo. E quindi sì, io so benissimo che da più parti, non solo da Martina Terragni arriva la richiesta di un controllo pesante sia sulle giovani persone sia sulle loro famiglie, però noi come associazione questo lo rimandiamo assolutamente al mittente, perché sono delle richieste e un'ingerenza irricevibile. Voi prima mi sembra che tu prima abbia parlato anche delle associazioni pro vita che rivendicano sempre il diritto all'autonomia della famiglia nell'educazione dei propri figli. Allora, a questo punto questo diritto all'autonomia lo rivendichiamo anche noi. Diciamo, io sono una madre consapevole, mi sono informata, ho seguito mia figlia, mi sono confrontata con gli specialisti che purtroppo con cui sono stata costretta a interfacciarmi, e ritengo di essere assolutamente in grado, insieme a mia figlia, di prendere queste decisioni in autonomia, senza dare conto a nessuno, allo Stato, a un neuropsichiatra o quant'altro.
Grazie mille, grazie per anche la chiarezza con cui hai detto delle cose che sono molto vere ma a volte poco chiare, per esempio il fatto che le persone trans giovani adulte spesso hanno presentano questioni di salute mentale più precarie rispetto alle persone cis, e questo dipende dal minority stress, ovvero dalla transfobia sociale, non da un fattore individuale presente all'interno della persona trans. E quindi ti ringraziamo, e soprattutto ci tenevo a ringraziare Genderlens, il lavoro che fa e il fatto che è un punto di riferimento fondamentale per le famiglie, i genitori e per le persone trans.
No, grazie a voi per questo spazio e per fare una informazione corretta su questo tema. Grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao. Asking you what's on your mind. Can't tell if you're quiet or tired. Staying up all night to find out what's left to find out. If the sun comes up, we'll know. Baby, there ain't no clouds. Baby, there ain't. Figuring this thing out.
Siamo tornate con noi in collegamento Associazione Libellula, una delle associazioni storiche per le persone trans in Italia. E buongiorno, volevamo subito chiederti, parlavamo appunto degli attacchi violenti alla comunità trans negli ultimi mesi nello specifico, qual è la risposta delle associazioni? Cosa stanno facendo le associazioni in maniera secondo me impagabile in questo momento per contrastare questi attacchi?
Buongiorno a tutti, io sono Asia Sone, sono la portavoce di Associazione Libellula appunto, e sì, è una domanda questa molto importante. Diciamo che da quando è partita l'ispezione nei confronti dell'ospedale Careggi nel tentativo di trovare in qualche modo qualcosa che avesse potuto violare delle norme sanitarie per la sospensione dei farmaci bloccanti per persone transgender adolescenti, abbiamo visto poi, come dire, una vera e propria crociata nei confronti della nostra comunità da parte del governo, una crociata che ora è stata portata avanti in particolar modo da Rossella e Schillasi, che hanno comunicato la loro intenzione a creare un tavolo tecnico proprio per vagliare delle linee guida, e la nostra risposta è stata immediata. Abbiamo diramato un comunicato stampa congiuntamente con il MIT e poi sottoscritto da più di 40 associazioni e collettive per chiedere la nostra presenza al tavolo. Purtroppo la risposta dei ministri è stata immediatamente negativa, quindi diciamo una chiusura molto forte nei confronti delle nostre realtà associative. D'altra parte questa settimana siamo state anche convocate in audit all'interno appunto della Camera dei Deputati, dove abbiamo assolutamente rimarcato non solo una necessità di maggiore chiarezza rispetto a questa decisione, perché in effetti attualmente in Italia le persone che sono state trattate con i farmaci sospensori della pubertà sono solo 26, e se pensate invece ad esempio in Inghilterra sono ben 2400, quindi effettivamente parliamo di gap numerici che non sono soltanto, diciamo, vite delle persone, ma quando si parla di appunto tavoli tecnici, anche se può sembrare un po' disumanizzante, anche il concetto di statistica e 26 persone adolescenti non sono sicuramente un campione scientificamente valido, sostenibile per stabilire appunto delle linee guida tecniche, esclusivamente tecniche appunto, e validate da una ricerca scientifica fatta come dovrebbe essere. E un'altra criticità è stata sicuramente quella che continuiamo a rilevare, penso tutto, ovvero il fatto che da un lato alcune associazioni con mandati specifici come la nostra, quello verso persone LGBT vittime di tratta, di violenza di genere, si trovano le porte chiuse da parte delle istituzioni, e nel frattempo Valerio Coghe di Provvita continua ad usare l'Istituto Superiore di Sanità come il proprio salotto personale, entra, esce, porta petizioni per fare pressione su ricercatori e ricercatrici che tentano di portare avanti la ricerca scientifica anche riguardo la salute delle persone transgender, come è normale che sia, e questo ovviamente ci lascia molto perplesse. Abbiamo sicuramente bisogno di una maggiore chiarezza.
Grazie. Gli audit peraltro in Parlamento da parte delle associazioni sono stati un momento molto importante per la comunità trans, dove attraverso dati, approfondimento, preparazioni e anche vissuti personali, in questo caso occorre dirlo, il personale è politico quando non è storia individuale ma diventa storia collettiva.
Quindi grazie per fare da giuntura rispetto ai movimenti dal basso e le istituzioni in una situazione decisamente non facile.
Assolutamente sì, è molto importante continuare a essere questo ponte tra le persone e poi la politica intesa nella sua forma più accademica e istituzionale, ed è verissimo assolutamente quello che dici, lo sottoscrivo, è molto importante ricordare che ci sono dei vissuti in grado di accogliere e rappresentare delle istanze collettive. E infatti, nonostante il tema di questi audit sia quello dei minori, delle persone piccole, transgender, in realtà poi la risposta che le persone trans adulte sono state in grado di formulare è stata una risposta molto calzante, perché appunto si tratta comunque di quei bambini, quelle bambine che sono state vittime proprio della mancanza di questo tipo di trattamenti all'epoca, quando hanno iniziato il loro percorso di affermazione di genere. Quindi è assolutamente, come dici, c'è bisogno di voci plurali, c'è bisogno soprattutto in questo momento che la politica ascolti le esigenze delle persone in maniera diretta, senza filtri, senza troppe mediazioni.
Noi ti ringraziamo e grazie anche a te e a tutte le persone trans adulte che si fanno vedere, che consentono anche alle persone più giovani di vedere un futuro. Questo finora è stato fatto troppo poco, e per fortuna ci siamo e ci siete e lo facciamo.
Assolutamente sì. Non so se c'erano altre domande o avevamo...
No, noi non abbiamo altre domande, ti ringraziamo per le tue parole.
Va bene, grazie a voi per questo spazio. Allora, e buona giornata, buon lavoro.
A presto.
Nel frattempo abbiamo una telefonata di un'ascoltatrice che prendiamo immediatamente. Buongiorno.
Buongiorno, io mi chiamo Luce, sono una donna trans, anziana. Ai miei tempi ovviamente fare una... iniziare una transizione da bambine o da adolescenti sarebbe stato totalmente impossibile, però ricordo perfettamente la forza, l'intensità del desiderio che avevo quando ero bambina e durante l'adolescenza, e quindi la sofferenza che ho provato nel dovermi rimangiare quel desiderio, doverlo tenere dentro di me per tanti 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 anni a venire. Io penso che privare i bambini, le bambine, della possibilità di affermare il loro genere nell'adolescenza non significa soltanto causare loro un danno fisico irreversibile, sviluppare tratti somatici che gli saranno come una palla al piede in tutta la loro vita futura. L'abbiamo stato detto prima, voci baritonali oppure fianchi troppo larghi e così via. Ma significa privarli della loro adolescenza, privarli della possibilità di vivere serenamente la loro adolescenza nel genere a cui sentono di appartenere, insieme alle altre bambine e le altre ragazze, insieme viceversa agli altri ragazzi, e quindi di non poter vivere in maniera adeguata quel momento irripetibile nella vita di ogni persona. Tra l'altro vorrei dire che non è vero che il Careggi segue un approccio affermativo. L'approccio del Careggi è quello della vigile attesa, che consiste nell'accompagnare psicologicamente le bambine con varianza di genere e intervenire farmacologicamente solo quando questa è l'unica alternativa agli psicofarmaci, solo quando il malessere del bambino è talmente forte che non può essere contenuto altrimenti se non con gli psicofarmaci, oppure viceversa accedendo alla sua richiesta e quindi con i bloccanti della pubertà. Questo è quello che avviene a Careggi. In tutte le altre ASL d'Italia, quasi tutte, succede l'opposto. Succede che quando un genitore si presenta col proprio figlio, la propria figlia, dicendo: ah, è convinto di appartenere all'altro sesso, fai capricci, eccetera, la psicologo che si prende cura di questo bambino, cura diciamo così, non capisce niente, e lo cura, la cura come se fosse affetto da qualche patologia psichiatrica, lo cura con i psicofarmaci, fino a ottundere i suoi sensi, al punto che il bambino, la bambina, smette di avere richieste di appartenere all'altro genere. Ecco, quindi operando con una violenza estrema, dare i psicofarmaci in adolescenza significa impedirgli di socializzare, significa impedirgli di seguire con profitto gli anni scolastici, quindi di perdere anni. Significa rovinargli per sempre la vita, significa talvolta portarla a sviluppare per davvero delle patologie psichiatriche. Ecco, questo è quello che succede nel 90% dei casi, anche di più. E quelle pochissime famiglie che hanno la possibilità, l'intelligenza di accedere al Careggi, ecco, si vuole levare anche a loro la libertà di prendersi cura bene dei loro figli e figlie trans. E perché vogliono far questo? Perché dietro c'è la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica non vuole accettare il fatto, prima si parlava di scienza, beh, la scienza c'è, oramai tutta la comunità psicologica, di psichiatri che si occupano del settore hanno riconosciuto che l'incongruenza di genere non è una malattia psichiatrica, ma è una condizione dell'individuo con cui si nasce, e una qualità innata dell'individuo, e quindi c'è e però questo la Chiesa Cattolica non l'accetta. Sono la stessa Chiesa Cattolica che a suo tempo bruciò sul rogo Giordano Bruno perché sosteneva che la Terra che gira intorno al Sole, oggi brucia simbolicamente sul rogo le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi trans.
Grazie per il tuo intervento e per aver detto delle cose importanti che mi hanno anche fatto pensare, per esempio, rispetto agli interventi audit che si stavano raccontando, quello che portano avanti diciamo i professionisti attivi al Gemelli in questa nuova clinica di disforia di genere, che si sofferma molto sul discorso, sulla retorica direi della sofferenza delle persone trans, che diciamo è una sofferenza che esiste, come dicevi tu, ma che anche facilmente diciamo che è assolutamente affrontabile e risolvibile laddove si accolga la persona e si possa accompagnare in un percorso affermativo di genere. Questo la ricerca a proposito di scienza l'ha dimostrato ampiamente, mentre quello che portano avanti i professionisti, questo è pubblico quindi non sto dicendo niente di assurdo, è quello che raccontano è il loro intento a curare un disturbo, una sofferenza da un punto di vista psichiatrico, quindi probabilmente diciamo nell'approccio che tu descrivevi.
Sì, certo, volevo ricordare che fino a pochi decenni fa anche le persone omosessuali nelle cliniche private, non in quelle pubbliche, venissero curate con elettroshock. Ecco, io spero che al Gemelli non arriveranno a fare questo con le bambine e bambini trans.
Bene, ti ringraziamo molto per il tuo intervento e alla prossima. Ciao.
Grazie, grazie.
E torniamo qui in studio a Radio Onda Rossa. Vogliamo fare una piccola pausa musicale?
Sì.
E andiamo, e vada per la pausa musicale.
Nanne, Sabo, Sika, Tano, Ine, Tatu, Ili, Moto, Ili, Tatu, Ine, Tano, Sita, Sabo, Nanne. Hello.
On someone's tongue.
Dopo insomma questa musica primaverile molto gioiosa, quando sono le 12:16 direi che ci avviamo verso la chiusura di questo redazionale. È stato un redazionale denso, abbiamo detto tante cose, abbiamo avuto 3 collegamenti, quindi direi che possiamo un po' andare a tirare le file e capire anche quale è la risposta che si sta un po' articolando di fronte a questo scenario.
C'è qualcosa di buono quando i momenti diventano più bui, che forse si riesce a trovare una luce comune. E infatti, per esempio, sul territorio romano è nata una rete trans romana che riunisce tra loro collettivi, realtà dal basso, associazioni e tutte le realtà alleate e compagne che sentono di voler contribuire, prendere parte a quella che è diciamo questa campagna di attacco ai diritti delle persone trans. Il prossimo appuntamento sarà questo mercoledì alle 19 a Comunia, su Roma, a cui ci sentiamo di invitare tutte le persone in ascolto, anche singole soggettività, realtà alleate e compagne, quindi non solo realtà che si occupano nello specifico delle persone trans, per discutere azioni, avere momenti di riflessione condivisa e prossime azioni. Su quest'ultimo punto si sta lavorando su una mobilitazione nazionale che sembra quanto mai urgente, che probabilmente avverrà nel mese di maggio. Quindi abbiamo bisogno di forze, di voci, di persone e di fare insieme la lotta davvero transfemminista.
E allora sì, ribadiamo l'invito a tutte le persone in ascolto a partecipare all'assemblea di mercoledì alle 19 a Comunia e di costruire insieme questa mobilitazione nazionale in risposta agli attacchi che il governo sta facendo alle esistenze delle persone trans, ma anche insomma per rivendicare la nostra libertà, l'autodeterminazione sui nostri corpi. Detto questo, abbiamo altre comunicazioni da fare in questo
ma
sabato.
Intanto ringraziamo appunto chi è venuto in studio a portarci questo, insomma, le loro voci e le loro riflessioni e le loro iniziative su questo importante redazionale. Le iniziative per questo sabato ve le abbiamo dette in apertura, ma adesso non scapperete, ve le diremo tutte di nuovo.